Sono le 16 e inizia adesso la trasmissione del coordinamento regionale sanità. E questa è la sigla che ha sostituito l'altra, che va ormai dal 7 ottobre, e quantomeno, insomma, se mai dal giorno dopo, non ricordo quando cade il primo mercoledì dopo il 7 ottobre. Canto per la Palestina del coro Al-Aqsa, e diamo inizio a questa trasmissione di oggi 31 gennaio. Abbiamo diversi argomenti, ovviamente parleremo di Palestina, e ci mancherebbe, lo facciamo sempre da quando appunto c'è questa sigla, diciamo. E quindi sono diversi gli argomenti, apriamo subito con una corrispondenza e poi vi presenterò via via le altre questioni che tratteremo. Questa è Radio Onda Rossa, trasmettiamo sugli 87.9 in FM e anche in DAB da Terni, e il telefono è lo 06 49 17 50, potete ascoltarci però anche in streaming, oltre che in DAB se appunto siete raggiunti in quella zona dal segnale, www.ondarossa.info, e lì trovate sul sito come ascoltarci in diretta. Prendiamo adesso la comunicazione. E pronto, ciao? Pronto? Se potresti parlare un pochino più forte, leggermente. Sì, sì, allora, io non ti ho presentato per niente, un po' di suspense, e stiamo parlando di una lotta territoriale, e quindi io lascio a te, che si svolge nel quadrante sud-est, se non sbaglio, della capitale, sì. E lascio a te la parola, raccontaci un po' che cosa succede.
D'accordo, grazie mille. Sì, io faccio parte del coordinamento sì parco, sì ospedale, no stadio, e diciamo l'area interessata si trova a Pietralata, tra la stazione ferroviaria Tiburtina e l'asse di via dei Monti Tiburtini, che poi prosegue verso la Serenissima, ecco, per intenderci. L'area in questione è stata, diciamo, oggetto di interesse da parte del comune a livello urbanistico sin dall'inizio degli anni 60, perché faceva parte dello SDOP, sistema direzionale orientale che poi non ha in effetti mai visto la luce. E, i terreni sono...
Sì, che doveva, scusami, doveva essere quello destinato a ministeri, mi pare anche a una parte di università, se non sbaglio, poi non se ne è fatto nulla.
Esattamente, l'idea era di destinarlo al terziario, ministeri e istituti di ricerca. L'unico edificio che è stato realizzato, è stato costruito negli ultimi 3-4 anni, è uno studentato dell'Università La Sapienza. In una zona immediatamente adiacente, La Sapienza, insieme alla Regione, a tutte le università di Roma e altri enti di ricerca del Lazio, stanno per avviare i lavori per il Tecnopol, che sarà un centro di ricerca all'avanguardia. In più, sempre nell'area, diciamo, ex Sto, sorgerà la nuova sede generale dell'Istat. E quindi questo naturalmente ha anche, lo dico subito, avrà anche delle conseguenze sul, ovviamente sull'aumento della popolazione almeno durante le ore lavorative in tutto questo quadrante. E in più, per completare, diciamo, una descrizione della zona per chi non la conoscesse, a 400 metri in linea d'aria da dove dovrebbe sorgere questo stadio si trova l'ospedale Pertini. E quindi questo naturalmente è un problema ulteriore, perché ovviamente l'aumento del bacino di utenza andrebbe a gravare sull'ospedale. In più, dal momento che l'infrastruttura viaria non è diciamo particolarmente non è stata sostanzialmente mai rinnovata, quindi al di là dell'asse di via dei Monti Tiburtini, tutte le altre strade per oltre il 90% sono o a senso unico o a doppia corsia, ma con una sola corsia per senso di marcia. E quindi, diciamo, dal punto di vista anche infrastrutturale ci sarebbero dei problemi per raggiungere l'ospedale durante le partite o anche gli eventi, perché appunto è stato già annunciato che questo stadio sarebbe diciamo attivo per molti giorni a settimana, anche al di là degli eventi sportivi legati al campionato, alle coppe. E poi il problema per cui, diciamo, noi del coordinamento più siamo preoccupati è che su quest'area, di cui purtroppo né il comune né la società proponente hanno mai fatto parola nei documenti a parte, diciamo, in sede di conferenza preliminare dei servizi, però appunto in quest'area sorge un bosco urbano con varie essenze, con esemplari centenari, purtroppo non censito. Noi abbiamo chiesto alle autorità competenti il censimento e anche di considerare di apporre un vincolo su tutta quest'area. E si tratta di un'isola termica che soprattutto d'estate garantisce 6-7 gradi in meno rispetto alle aree circostanti, e sono tutte completamente cementificate, e quindi è un po' l'ultimo polmone per questa parte del quadrante est. In più molti studi hanno mostrato che è l'unica zona qui a Pietralata che consente alle specie migratorie un raccordo tra la riserva dell'Aniene a Guzzano e altri parchi a nord e i parchi invece, diciamo, più a sud, il parco lineare e altri. Quindi ha un grande valore per i servizi ecosistemici che offre già ora, e naturalmente l'idea che questo bosco venga distrutto per la realizzazione di uno stadio sembra veramente incompatibile con i discorsi che pure il comune continua a fare sull'importanza di un piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici, e per il rispetto e la tutela delle aree verdi.
Senti, per quindi... capirci, è quell'area che è rimasta non edificata appunto perché c'era il progetto dello SDO che sta fra Via Meda e Monti Tiburtini, quella grande area.
Sì, diciamo più precisamente tra Via dei Durantini e Via dei Monti Tiburtini.
Ah,
e poi l'altro aspetto che diciamo un po' sconcertante è che l'area che insiste su questa collina che ho descritto all'inizio nel quarto municipio ha un bosco di appunto 14 ettari e secondo le ultime diciamo l'ultima versione del PRG del 2012-2014 era prevista la realizzazione di un parco in quest'area, un parco attrezzato, quindi diciamo sarebbe stato aperto al pubblico e di contorno sarebbero state realizzate anche delle ciclabili, aree giochi, che avrebbe costituito un ulteriore raccordo con un altro parco previsto oltre il vallo ferroviario nel secondo municipio, creando quindi appunto un ulteriore collegamento fra i due municipi che sono separati dalla ferrovia che fino ad ora ha di fatto costituito una sorta di separazione per i pedoni, peraltro quasi invalicabile perché il cosiddetto ponte Lanciani non è percorribile nella sua interezza a piedi, quindi un'altra delle problematiche è anche proprio il collegamento, il raccordo fra i due municipi. E quindi purtroppo si tratterebbe della distruzione di un bosco urbano, perché la realtà è questa. E noi siamo rimasti molto colpiti dal fatto che venga considerato un vuoto, o addirittura in affermazioni così un po' propagandistiche si è parlato di degrado, mostrando però foto o video che sono stati girati in un'altra zona limitrofa, ma non quella del parco, cioè la zona intorno alla stazione metro Quintiliani, che peraltro purtroppo sono in degrado da anni e anni, in un caso almeno da più di un decennio, ma sono in degrado perché purtroppo sono dei cantieri pubblici abbandonati e quindi naturalmente queste aree sono state lasciate a loro stesse e sono effettivamente in una condizione di degrado.
Certo, questo sì.
Il bosco no, anche perché le persone che vivono in prossimità del bosco si prendono cura di circa 6-7 ettari sul totale di 14 e quindi è un'area mantenuta dai cittadini.
Senti, per quella zona, scusami, per chi la conosce sarebbe insomma una cosa eccezionale perché lì di verde non è che ce n'è, o comunque di verde fruibile, no? Quindi se destinarlo a parco attrezzato eccetera, dico, sarebbe una cosa molto importante. Senti, ma avete avuto ovviamente interlocuzioni con le istituzioni, col comune, ci sono state risposte o vanno avanti come treni?
Sì, le abbiamo avute in vari momenti. Purtroppo c'è stato anche un dibattito pubblico. Purtroppo però non abbiamo ricevuto risposte sostanzialmente, un po' per un vizio sostanziale, e cioè a causa del fatto che il progetto, tra virgolette, presentato dalla società, dalla S Roma, non è basato su nessun studio, ma non hanno tenuto conto delle preesistenti aree verdi, non hanno tenuto conto dei problemi di viabilità e di logistica, perché hanno ipotizzato solo uno scenario, ma basato così in via del tutto ipotetica, non c'è nessun non è stato effettuato nessun studio preliminare. Peraltro, grazie a una serie di accessi agli atti, noi abbiamo avuto la possibilità di prendere visione di tutti i giudizi, le note che sono state formulate dai vari enti interessati e per quanto riguarda per esempio il verde, la città metropolitana ha già rilevato in sede di conferenza preliminare dei servizi il fatto che nel comune, nel Roma Capitale, nella società proponente abbiano fatto alcuna menzione dell'area verde, del bosco urbano che già esiste, e da parte di, della città metropolitana c'è nero su bianco la richiesta esplicita di censire le essenze presenti e anche di dare un'indicazione del, non solo della varietà ma anche diciamo del, dell'età dei vari esemplari, quindi per dare un'idea completa della situazione attuale.
Senti, che, se ci vuoi dire se ci sono dei riferimenti con cui si può entrare in contatto con voi e sì, soprattutto allora, aspetta, abbiamo... aspetta e soprattutto se ci sono iniziative che vuoi propagandare da questi microfoni.
Diciamo iniziative nell'immediato è un po' in fieri, però noi ci stiamo coordinando con molte realtà che si occupano dell'ambiente, della sanità, non solo nel quadrante est, dal lago Bullicante, ex Nia, al platone di Torre Spaccata, insieme 17, e abbiamo ci siamo incontrati in Campidoglio la settimana scorsa perché avremmo voluto partecipare al, alla presentazione del piano per l'adattamento climatico di Roma Capitale a cui accennavo anche all'inizio, e purtroppo ci è stato impossibile perché non è stato consentito a nessuno di noi di accedere perché c'era un cordone di forze dell'ordine che ha impedito l'accesso, con il motivo che non si era ancora sicuri, ci hanno detto che ci fosse la capienza necessaria per consentirci l'accesso, però quando siamo arrivati noi alle 9:30 in realtà nella sala c'era ancora tantissimo spazio, soprattutto noi avevamo scritto, molti di noi avevano scritto alla segreteria del Campidoglio per chiedere se fosse necessario iscriversi e ottenere delle credenziali, e c'era stato risposto che l'accesso sarebbe stato libero se noi avessimo dei costi, quindi purtroppo è stato anche diciamo impedito ai cittadini di informarsi direttamente, di poter ascoltare direttamente la presentazione, gli interventi dei vari esperti che erano stati invitati e eventualmente di poter formulare delle domande.
Certo.
O chiedere.
Senti, torno allora a chiederti se ci sono dei riferimenti, Facebook, non lo so, dove eventualmente chi sì, è interessato può, interessata può vedere se insomma lo sviluppo sì, di questa battaglia.
Noi abbiamo una pagina Facebook sia al parco sia all'ospedale, no, allo stadio, in cui sono caricati una serie di documenti, di video anche che consentono di vedere delle riprese che sono state fatte dall'alto e che quindi possono permettere a tutti di rendersi conto dell'estensione di questo bosco.
Va bene.
E poi c'è anche un controdossier.
Perfetto, allora guarda, siccome tanto ci siamo scambiati reciproci contatti, qualsiasi cosa, tu sai insomma come metterti in contatto col coordinamento sanità e per riparlarne ancora se ci fossero poi ulteriori sviluppi, ulteriori notizie, va bene?
Grazie mille.
Grazie a te.
Grazie mille di averci ospitato, buon pomeriggio.
Ciao, ciao. E allora, ecco, questa era una battaglia, è una battaglia che ha sicuramente a che fare con la sanità, per il motivo che abbiamo detto spesso, che uno dei nostri slogan preferiti è quando c'è tutto c'è la salute, quindi ambiente, quindi casa, quindi lavoro, quindi cibo, quindi possibilità di accedere alle cure e alla prevenzione. Di questo parleremo un po' più tardi dopo aver sentito la seconda telefonata, che stavolta ci parlerà di un'iniziativa che ha a che fare proprio con la Palestina.
Liebe Palestina, o grossa Zionismen, liebe, liebe, liebe Palestina, liebe, liebe, liebe Palestina, liebe Palestina, o grossa Zionismen. Liebe Palästina, und großer Zionisten.
Und wir haben Ulat Juden.
Und wir haben Ulat Juden.
Und wir haben Fördert Mieten.
Und wir haben Fördert Mieten.
Gott, wie hart noch ganz die Brunner da.
Wie hart noch ganz die Brunner da.
Oh, pressat du lieber da.
Oh, pressat du lieber da.
Oh, hela werden, schenner til vor Jun.
Oh, hela werden, schenner til vor Jun.
Liebe, liebe, liebe Palästina.
Liebe, liebe, liebe Palästina.
Liebe Palästina, o grossa Zionisten.
Liebe Palästina, o grossa Zionisten.
O wir kastat stehn ar Boom.
O wir kastat stehn ar Boom.
Soldater o Poliser.
Soldater o Poliser.
O wir schüttet Raketen.
O wir schüttet Raketen.
Mut vora Fiender.
Mut vora Fiender.
Siamo alla seconda corrispondenza di oggi e parliamo di un'iniziativa sulla Palestina, per la Palestina. Ti lascio la parola e così ci dici tutto senza che io allungo.
Si tratta di un appuntamento per sabato prossimo, sabato 3 febbraio, a partire dalle ore 17 al centro sociale Ipo di Marino. Un'iniziativa assunta in questo caso anche da altri compagni della zona dei Castelli e limitrofa, quindi con questa sigla dei Castelli per la Palestina, quindi con compagni e compagni provenienti dal DLF di Velletri, da Aprilia e da altre zone del territorio. È l'occasione per noi per salutare il ritorno di Khaled dopo l'esperienza, se così la vogliamo chiamare, della trascorsa nelle carceri israeliane dal 31 agosto fino allo scorso, alla fine dello scorso ottobre. Quindi riprendere un rapporto che per noi si era consolidato da 2 anni prima sulla base delle capacità letterarie del popolo palestinese, insomma noi, i libri di Ghassan Kalafani e Khaled aveva stato un elemento di spicco nella organizzazione del centro di documentazione per la Palestina intitolato a Ghassan Kalafani e quindi dei confronti che ci abbiamo avuto nel corso del tempo da commentando quelli che sono stati gli interventi occidentali sull'argomento, dal patto di Abramo, il patto del secolo, e quindi questa situazione che si prospettava prima dell'ultimo periodo come un processo di tranquilla come si dice espansione dello Stato di Israele dal mare al Giordano, importante, è vero che uno degli elementi appunto di questi progetti era costituito proprio dall'acquisizione diretta da parte di Israele della Valle del Giordano, e poi un lungo periodo che ha visto i più anziani di noi ormai da 50 anni che si occupano di questa cosa, ovviamente con le capacità limitate del luogo e delle persone, che appunto prospettava in questo buco nero del Medio Oriente una realtà che si muoveva su un terreno di opposizione laica e socialista. Oggi la situazione è radicalmente diversa, anche se nel fronte della resistenza hanno prevalso le componenti religiose non proiettate su questa dimensione. Rimane la enorme contraddizione, la cosa evidente, questo sterminio del popolo che appunto attraverso metodi molto più diretti piuttosto che i patti diplomatici con l'Arabia, con chi altro, con un intervento diretto da carattere militare che puntano allo stesso obiettivo, cioè quello della cancellazione almeno politica della presenza del popolo palestinese da Gaza alla Cisgiordania. Insomma, le cose stanno sotto gli occhi di tutti.
Sì, perché poi ci si evidente quello che accade a Gaza. È impressionante, ma non dimentichiamo che anche in Cisgiordania sono stati più di 200 morti, io forse non sono nemmeno aggiornata, e in invasioni dentro ai campi profughi, assassini a sangue freddo, e ancora insomma si parla di questo presunto stato democratico, più le controversie vere o false all'interno del governo. Fatto sta che comunque Israele non indietreggia di un passo rispetto a questo obiettivo che comunque è chiaro, tu l'hai delineato, è o l'espulsione o l'eliminazione della popolazione palestinese, e questo è l'obiettivo dichiarato, fra l'altro. Recentemente c'è stata, cioè ieri o l'altro ieri, questo irruzione dentro l'ospedale e l'assassinio proprio a sangue freddo di due presunti militanti della resistenza. Al di là di questo, fra l'altro, nei telegiornali definiti tranquillamente terroristi, come se fosse normale, no, entrare in un ospedale e ammazzare la gente. E perché poi questa storia della propaganda, che all'interno dell'ospedale c'è la resistenza, qui si sono entrati con i camici da medici e da infermieri armati fino ai denti e nessuno l'ha fermati, quindi insomma è un po' ridicolo.
I famosi Mistavarim, come è che li chiamano le squadre appunto che lavorano sotto rappresentazione arabo palestinese, parlano arabo, eccetera, certo. Usufruiscono evidentemente di una rete di informazione di carattere sionistico, diffusa, eccetera, come lo sono effettivamente capaci di fare queste cose. D'altra parte, lo Stato di Israele, invece, se il grande esercito di Israele non si è dimostrato all'altezza della fama, invece proprio sul terreno della come si dice, anche sul terreno del confronto militare, insomma, no? Che eventualmente questa cosa avesse un'importanza ancora più importante, però ancora un'importanza ancora più decisiva. Però insomma è giusto chi è che vede esclusivamente i telegiornali, insomma, non sa di quello che accade, insomma, no? Cioè queste figurine in maniche corte e ciabattine che imbracciano un RPG e buttano giù i carri armati e il resto. Oh, e comunque in questo momento poi Israele sta preparando la cosiddetta, com'è che la chiamano, la striscia California, quindi la distruzione totale di tutti quanti. Tutto quello che esiste nei margini del confine di Gaza, di lavoro che è una specie di zona cuscinetto dove sì. A profondità di un chilometro dove non deve esistere niente. È chiaro che un'operazione di questo genere non prelude a una trattativa sulla ritiro delle forze militari in questo caso da Gaza, nell'altro caso invece una situazione di guerra in Cisgiordania, nelle città principali, e nel resto rimane sempre la famosa questione dei coloni, che mi pare che sia una delle questioni centrali.
Sì, sì, sicuramente.
Insomma, cerchiamo di riquadrare, insomma, no? Nell'ambito della continuità, insomma, non perché non è possibile solo fare una manifestazione a piazza all'altra, ma anche appunto un momento, cioè ritornare almeno un po' pure nei territori, così rialimentare questa cosa. Ci troveremo, usciremo pure in piazza il 18 prossimo ad Albano, siamo stati il 10 dicembre a Velletri, quindi portare anche in provincia, come si dice, questa problematica, che è una questione universale, insomma.
Certo, ma poi questo scendere in piazza comunque sicuramente ha un significato, anche se io ritengo che rispetto alle persone che scendono in piazza ce ne siano tantissime che sicuramente non sono contrarie allo scendere in piazza, purtroppo magari non vengono, perché questo darebbe anche forza, salvando tutto quello che hai detto che è sacrosanto. E poi, per esempio, insomma, sabato scorso, nonostante il divieto della questura su pressione della comunità ebraica, che è una cosa che è proprio veramente inaudita, comunque si è riusciti a mantenere almeno un presidio, chiamiamolo così, che non era nemmeno poco frequentato. Quindi, insomma, credo la volontà ci sia, sicuramente le iniziative si moltiplicheranno, non solo quelle, diciamo, di queste manifestazioni, che comunque continueremo sicuramente a fare.
No, non c'avevo nessuna intenzione.
No, lo so, perché io puntualizzo, mi piace. Senti, ripetiamo l'appuntamento, allora, così...
Sabato Marino, via del Giardino Vecchio, centro sociale dei Ipoh, dalle 17 a seguire. Finiamo con un'iniziativa di sottoscrizione, insomma, per quello che è nelle nostre possibilità, per far arrivare anche un sostegno economico alla resistenza a Gaza e in Palestina.
Perfetto, ti ringrazio e ci vediamo sicuramente sabato. Ciao.
Grazie a
ciao,
voi, ciao.
Eccoci allora con la terza telefonata, siamo in collegamento con Firenze, se non sbaglio?
Sì.
No, perfetto. Allora, con il compagno che ha il telefono vogliamo parlare di una notizia che, insomma, è un po' uscita, anche se forse non gli è stato dato un grandissimo rilievo. Riguarda il fatto un ospedale per pediatrico, il Meyer di Firenze, e il cui il presidente della fondazione è il signor Marco Carrai, console onorario di Israele. Io adesso intanto non so esattamente che cosa voglia dire, io mi ricordo un romanzo e un film, il console onorario. Quindi, rispetto a questo, però, c'è stata, siccome è un filosionista, chiamiamolo così, poi tu specificherai meglio,
un affarista, e anche si potrebbe dire vista l'impostazione, anche vabbè, sionismo non è altro che una variante di fascismo e nazismo,
certo.
E forse lui si colloca bene in questa ideologia e questa frase attuale di Israele.
Allora,
non la distingue assolutamente dai nazisti.
Certo, racconta un po' qual è il motivo della vostra protesta, come poi si è attuata di infermieri e medici di questo ospedale rispetto a questa figura. Intanto dici un po' meglio a questa figura, questo figuro, chi è?
Allora, questo figuro non è soltanto presidente della Fondazione Mayer, che ricordo è eletto lui direttamente dal direttore del Mayer, che è un certo Morello, però nel consiglio della fondazione ci sono esponenti della politica, cioè sono designati dal comune e dalla regione toscana, e potete andare tutti a vederlo sul sito del Mayer, c'è scritto come sono eletti, chi è. Però questo lo sconfiguro, fra l'altro un pericolo pubblico, perché se dobbiamo guardare i suoi rapporti con il Mossad, nonché dice ai tempi anche con i servizi segreti russi, è sicuramente una persona che ne sa troppe, anche da dire a stati stranieri molto dubbi, per cui ad esempio è anche presidente di una ditta che fa sicurezza, che ha dato il sistema di vigilanza elettronica al comune di Firenze, che è israeliana. Poi è presidente o comunque nel consiglio dell'amministrazione dell'acciaieria di Piombino. Poi è presidente dell'aeroporto di Firenze. Quindi è chiaro, una figura politica tutto spicco, che è da tutte le parti, sembra che sappia fare tutto lui, solo lui, e che non ha nessuna competenza medica, che è lì a rappresentare fra l'altro uno Stato nazista come quello di Israele in questo momento, che sta compiendo un genocidio a danno del popolo palestinese, non importa che ce lo venga di Sudafrica, al di là che sia necessario che ce lo dia intenti quella cosa al Tribunale dell'AIA, però ecco che visto che tra l'altro c'è anche scritto, e anche qui non importava fosse scritto, perché questo lo sconfiguro comunque se ne vada dalla presidenza della Fondazione Mayer, ma c'è scritto che lì si rispettano i diritti umani del fanciullo, quindi che cavolo ci sta a fare una figura di questo tipo? Abbiamo fatto una bella protesta coi lavoratori del Mayer, che in quasi 150 hanno reso il regalino di Natale, fra l'altro un ombrellino che comunque è stato significativo rendere, e 10.000 firme raccolte su questi siti di raccolta firme, che gli sono state stampate e consegnate. Chiaro, loro fanno, come è la politica sionista e fascista, i mistificatori, per cui mentre bombardano Gaza e ammazzano 12.000 bambini, ne dovevano portare 20, fra l'altro poi vi dico anche un'altra cosa, proprio di lunedì quando noi si faceva il presidio, poi sono arrivati mercoledì, ma ieri sono arrivati, scusate, ma li avevano annunciati proprio per il giorno del presidio che abbiamo fatto, dove c'erano almeno 200 persone, e in realtà i bambini non sono arrivati. Noi eravamo pronti a raccoglierli con la comunità palestinese, portargli dei regaletti, parlargli in palestinese, fargli vedere le bandiere palestinesi, e pensiamo che questo sia il ruolo del Mayer, che comunque ha di default di curare i bambini, nonostante la sanità pubblica sia allo sfascio, come tutti sappiamo. Infatti anche in questo caso vorremmo una sanità pubblica che funziona, per fare anche solidarietà a popoli oppressi e alle popolazioni che stanno sicuramente peggio di noi, specialmente i palestinesi e la resistenza palestinese in questo momento. Per cui hanno addirittura spostato i festeggiamenti del giorno della memoria dal sabato al lunedì, cioè mentre tutta Italia non poteva manifestare in favore dei palestinesi, che ricordando di non voltarsi dall'altra parte, come è stato fatto anche nel genocidio ebraico, loro si permettono non solo di non farci ricordare questo genocidio e metterlo sullo stesso piano, proprio perché ci hanno sempre insegnato che questo non si doveva ripetere, ma addirittura vengono a spostare provocatoriamente i festeggiamenti del giorno della memoria dal sabato al lunedì lì alla Fondazione Mayer. Ecco chi sono i sionisti, dei provocatori, dei vigliacchi, e questo lo vediamo in Palestina e lo vediamo anche qui.
Sì, io un paio di cose ti volevo ancora chiedere, se puoi restare con noi. Allora, intanto fa specie appunto che un presidente, il presidente di tutto, forse anche della riunione di condominio sicuramente, e di un ospedale pediatrico si permetta di dire queste cose, mentre praticamente a Gaza c'è rimasto forse un ospedale, quello dove sono entrati e hanno ammazzato quei due poveretti, dove è entrato insomma gli israeliani. Invece di esprimere solidarietà, questo è un discorso proprio generale, di esprimere solidarietà a colleghi che comunque fanno il loro lavoro, salvano la gente in quelle condizioni spaventose, sparano sulle ambulanze, sparano sugli infermieri, non è la prima volta, l'hanno già fatto, lo fanno sempre, e quindi sparano sui bambini, e quindi cioè che un operatore sanitario di qualsiasi tipo di branca non si senta di solidarizzare come avete fatto voi del resto, e come forse si sta muovendo un po' in tutta Italia.
Ma sanitario, anche questo contestiamo, cioè mettete delle figure sanitarie anche sui posti, ce ne sono tante, perché devi prendere un affarista con l'uso dei servizi segreti, cioè appunto può far di conto, ma sicuramente staremo a vedere, lui può fare tutti i suoi loschi intrighi per portare soldi alla fondazione, ma tanta gente che dava i soldi alla fondazione probabilmente da qui in avanti non li darà più, perché proprio c'è lui, perché rappresenta uno Stato che uccide bambini, non solo purtroppo bambini, ma un eccidio di bambini così non si era mai visto nella storia, almeno degli ultimi 20 anni sicuramente, ma forse si può arrivare veramente dal dopoguerra, dalla Shoah, e si permettono di dare di antisemiti a noi che facciamo questi tipi di manifestazioni dicendo la sinistra antisemita. Noi siamo di sinistra, siamo antirazzisti, siamo antifascisti e per questo coerentemente antisionisti e antinazisti. Si deve ricordare anche Netanyahu, ma anche il nostro caro Harrai, che Eichmann nel 1937 andò in Palestina a trovare i suoi amici sionisti, con cui erano strettamente in collegamento perché hanno la stessa ideologia. Ai sionisti dell'ebraismo non gliene frega niente, lo usano soltanto per i loro scopi colonialisti e imperialisti nell'area. Per cui, e questo è un capitolo che tanti anche compagni e gente sinistra non conoscono, ma si vadano a vedere chi era Jabotinsky, che ha fatto la marina israeliana a Civitavecchia, fra l'altro, dalle vostre parti, c'è ancora delle statue che ricordano questo fatto. Sono fatti incontrovertibili. L'accordo dell'Avara, dove mentre tutti gli stati boicottavano la Germania nazista, i sionisti dalla Palestina per far arrivare i ricchi e i tecnici dalla Germania, praticamente facevano passare sia le merci che i soldi dei ricchi ebrei, non gli importava certo niente dei paria ebrei. E anche qui si rivede, c'è una differenza di classe, c'è
certo,
chiaramente una differenza di classe, per cui ai sionisti non gli è mai fregato del loro popolo, e lo si vede quando sparano anche agli ostaggi che vengono via con la bandiera bianca, e questi vigliacchi non è mai successo in nessuna guerra, semmai venivano imprigionati dopo, forse anche uccisi, ma quando una persona si presenta una bandiera bianca, sì, stai fermo e li prendi e basta.
Beh, poi hai fatto bene a puntualizzare delle cose, perché forse non ci si ricorda che qualche mese fa ci furono delle proteste forti in Israele da parte della popolazione di origine etiope, ebrei, che fu repressa brutalmente, perché non, come hai detto te, non sono tutti uguali assolutamente. Questo è un altro discorso che riprenderemo. Senti, una cosa ti volevo chiedere, anzi due ancora una volta. Allora, la prima, però te ne dico una per una. La prima è se ci sono iniziative comunque generali a Firenze per i prossimi, le prossime settimane, perché qui ogni manifestazione
avrà allora il 10 il Firenze per la Palestina, la comunità palestinese convocheranno una grande manifestazione a Firenze, in cui arriveremo anche come sanitari,
certo,
per Gaza,
certo.
E anche con questa campagna via Carrai dalla presidenza del Maier, che comunque deve arrivare in fondo. E con sanitari per Gaza stiamo mandando già in Gaza le PEC agli ordini professionali dei medici e tutte le professioni sanitarie, chiedendo il cessato il fuoco e condannando il vile attacco alla popolazione palestinese.
Sì, ne parliamo in finale di trasmissione, parliamo anche di questo, infatti, sicuramente. Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa. Hai parlato di questi bambini che stanno arrivando, anche dovrebbero arrivare anche a Roma. Io però non ho capito quali sono i canali, se tu lo sai, attraverso i quali questi bambini, che è veramente una goccia nel mare, fra l'altro, ma comunque.
Però allora, il canale è governativo, per cui, visto che era andata lì, hanno tentato di mettere l'ospedale a campo, ma non ci sono riusciti, per cui comunque li hanno fatti transitare dal varco di Rafa, e io questo almeno so. E poi ne hanno imbarcati su un aereo una ventina, e però qua su ne è arrivati tre. Anche lì il Carrà aveva detto ne arriva 20 tutti al mare. Speriamo, ma che ne arrivi anche 500, perché
direi, infatti,
la goccia di mare,
infatti,
però almeno la gonfiano, te non sai quanto, sui giornali, su, addirittura è venuto fuori difendiamo Carrai contro il terrorismo e l'antisemitismo.
Vabbè.
Cioè la stanno montando fuori di misura.
Certo. Va bene, io ti ringrazio tantissimo, ovviamente ci continueremo a sentire, anche perché la rete, appunto, Sanitari per Gaza, comunque, insomma, sta montando un po', speriamo che si allarghi, e quindi sicuramente ci risentiremo. Ti ringrazio e buona lotta. Ciao, ciao, ciao. E questo era da Firenze. Beh, insomma, interessante questa conversazione, che ci ha spiegato un po' quello che sta succedendo appunto lì. Anche lì le manifestazioni si susseguono almeno con cadenza quindicinale, perlomeno. Facciamoci sentire dovunque, come diceva il compagno prima, andiamo nei territori. Adesso ancora musica e poi torniamo invece in studio.
Palestine, tomorrow will be free. mother, no father, to wipe away my tears. That's why I will cry, I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart, I never have any doubt the Palestine tomorrow will be free. Tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life?
La Palestina domani sarà libera, questa era questa canzone che vi ho fatto ascoltare per intero, un po' per riposarmi io, un po' per riposare voi. Adesso torniamo alla nostra trasmissione e parliamo di un'iniziativa del Coordinamento Regionale Sanità che ha già preso il via, che è la carovana Salva Visite. C'è anche un video che potete trovare sulla pagina Facebook e forse anche sul sito del coordinamento, ma sicuramente sulla pagina Facebook, che noi portiamo in giro, questa che in effetti si chiama carovana proprio per questo, che portiamo in giro in varie situazioni e porteremo in giro per adesso, ce ne sono individuate una, due, tre, quattro, cinque, ma sicuramente poi proseguiremo. Di che si tratta? È una delle campagne, insomma delle iniziative sicuramente più partecipate, più seguite da parte con le nostre forze, è proprio quella contro le liste di attesa, perché adesso se ne stanno accorgendo tutti, media eccetera, le liste di attesa sono veramente improponibili. E noi per esempio siamo stati all'inizio di questa campagna, il primo appuntamento è stato all'ASL RM2 di via Forteguerri, Largo Breneste per capirci, e dove abbiamo messo un banchetto, un computer, abbiamo proiettato il video, ma soprattutto poi l'abbiamo mandato l'audio che cercherò di farvi ascoltare, e questo sicuramente ha richiamato tanta attenzione. Le persone si sono fermate molto più di prima, e io chiedevo, noi chiedevamo, ma quando vanno dato la visita? Le risposte erano veramente deprimenti, fra un anno eccetera. Allora spiegavamo quello che poi sentirete nell'audio, che abbiamo detto tante volte, che c'è una legge del 93 mi pare, che prevede che nel caso che non vengano rispettate i tempi delle priorità che sono da indicare nell'impegnativa che vi fa il medico, si può chiedere una visita intramenia pagata però col ticket, oppure se si esenti nemmeno con quello. E in questo caso, quando si fa presente questo, si trova il posto in tempi decenti, anche molto rapidi devo dire. è andata sempre così, ha funzionato. Ci tengo anche a ricordarvi che la priorità insomma, il codice P che prevede la visita prorogabile o programmabile in realtà parla di 120 giorni, quindi ma molto spesso magari succedesse così, e poi ci sono le altre priorità che vedremo meglio. Allora, noi siamo stati il venerdì 26 gennaio a Santa Caterina, come dicevo, alla ASL.RM2 presidio di Santa Caterina, una grande risposta, devo dire, anche rispetto alle altre volte. Abbiamo distribuito centinaia di vademecum, che trovate anche questi sul sito e su Facebook del Coordinamento Sanità. Devo dire insomma che le persone erano molto molto interessate e anche spesso informate. Giovedì 1 febbraio la stessa cosa si ripeterà alla ASL di Aprilia, questa volta alle ore 8:30. Venerdì 9 febbraio alle 9:30 a Piazza San Zaccaria Papa a Roma in zona nord. Sabato 17 febbraio alle 16 invece un'iniziativa alla sala del collegio di Ronciglione in provincia di Viterbo. E per ora il sabato 2 marzo, quindi vi dicevo, sicuramente poi proseguiremo all'occupazione 4 stelle a via Prenestina 944, dove già insomma da tempo stiamo facendo un lavoro insieme all'ufficio prevenzione della ASL, alle occupanti e agli occupanti, e crediamo che sia insomma una cosa molto importante e da seguire. Adesso ancora un pochino di musica e intanto vi preparo, sperando che si possa sentire l'audio appunto di questo video, che spiega veramente bene come funziona.
Ottenere una visita specialistica o un esame nei tempi previsti è sempre più difficile. Da alcuni anni il Coordinamento Regionale Sanità del Lazio distribuisce un vademecum che ha aiutato tantissime persone ad affrontare questa situazione, ma non è stato sufficiente perché il problema delle liste di attesa continua ad aggravarsi. Perciò abbiamo pensato di organizzare una carovana salvavisite che toccherà le sedi delle ASL per far conoscere questo video. In questo video troverete suggerimenti del Coordinamento Regionale Sanità per salvare le visite e gli esami prescritti dal vostro medico. Seguiteli attentamente e soprattutto diffondete questo video, speditelo ai vostri parenti, conoscenti e amici. Quando il vostro medico vi prescrive una ricetta per una visita o un esame, controllate che abbia indicato il codice di priorità, sia che la ricetta sia cartacea, quella rossa, oppure quella elettronica, cioè bianca. Per prenotare un appuntamento potete andare presso uno sportello ASL o telefonare al centro prenotazioni regionale Recup. Può succedere che vi venga detto che i tempi di attesa sono lunghi e che la prima data utile per effettuare la visita o gli esami prescritti sia molto lontana nel tempo, per cui sembra che non vi resti che attendere oppure fare la visita a pagamento in intramenia. Ma se controllate cosa aveva scritto il vostro medico sulla ricetta, potete verificare se la data che vi è stata proposta va oltre i tempi previsti nel codice di priorità scritto sulla ricetta, che corrisponde a 72 ore, cioè 3 giorni, se la priorità è indicata con la lettera U, 10 giorni se la priorità è indicata con la lettera B, 30 giorni per le visite, 60 giorni per gli accertamenti diagnostici se la priorità è indicata con la lettera D, 120 giorni se la priorità è indicata con la lettera P. Se i tempi stabiliti dal codice di priorità non sono rispettati, c'è una legge nazionale del 1998 che vi consente di effettuare la visita in intramenia, pagando quello che avreste pagato in regime ordinario con il Servizio Sanitario Nazionale. Se volete salvare le vostre visite e ottenerle nei tempi stabiliti, fate così. All'atto della prenotazione alla ASL o al Recup, accettate la data che vi viene proposta e segnate il numero di prenotazione. Poi compilate il modello che vedete e che potete scaricare dal sito del Coordinamento Regionale Sanità e consegnatelo a mano o inviatelo via email all'ufficio relazione con il pubblico della vostra ASL. La ASL sarà costretta a contattarvi immediatamente e a fissarvi l'appuntamento per la prestazione richiesta in intramenia, nei tempi previsti sulla ricetta e pagando quello che avreste pagato con il Servizio Sanitario Nazionale. E se avete diritto ad esenzioni, non pagherete niente. Se saremo in tanti e tanti a praticare queste indicazioni, potremo costringere la Regione ad assumere personale medico, acquistare le apparecchiature necessarie e bloccare l'intramenia. Solo così le liste di attesa potranno essere azzerate. Per ulteriori informazioni, scrivete agli indirizzi del Coordinamento Regionale Sanità. Diffondete questo video, la carovana salvavisite è in arrivo.
E allora questo, come avete sentito, spero si sia sentito decentemente, era il sonoro di questo video che stiamo appunto portando in giro per la regione, per adesso, insomma, sì, sicuramente per la regione, e che continueremo comunque a portare in giro. E adesso un attimo di musica, poi riprendiamo la questione. Scusate, ecco qua, parte. Abbiamo un po' parlato di questa iniziativa che ci sembra molto importante. Vi ripetiamo che saremo questa cosa proseguirà per almeno un paio di mesi, sicuramente anche oltre. Vi ripeto gli appuntamenti in modo che possiate ricordarli e segnarli. Allora, il 1 febbraio, quindi questo giovedì, domani ad Aprilia alle 8:30 alla ASL, poi venerdì 9 invece a Roma alle 9:30 a Piazza San Zaccaria Papa, zona nord, 17 febbraio alle 16 alla Sala del Collegio di Ronciglione in provincia di Viterbo e fino il sabato 2 marzo all'occupazione abitativa del 4 Stelle in via Prenestina 944. Questi sono gli appuntamenti per ora. E ci sembra molto importante, insomma, che chi può partecipi e soprattutto ci chieda questo video, in modo che poi possa essere diffuso diffuso il più possibile, in modo che qui le spiegazioni sono estremamente chiare e utili. Noi abbiamo distribuito veramente da quando è iniziata questa campagna qualche anno fa, prima del Covid, c'è un prima del Covid, un dopo il Covid e un durante il Covid, e ne abbiamo distribuiti veramente tanti di vademecum col modello della richiesta, insomma, che spiegano benissimo. Se però avete problemi potete rivolgervi a noi. Vi ricordo anche che il coordinamento regionale sanità si riunisce il giovedì, domani ci vediamo alle 17:30 all'occupazione abitativa del porto fluviale. Allora, adesso ci fermiamo ancora un istante e poi riprendiamo con l'ultimo argomento. Eccoci in voce. Dunque, vi ho detto di scrivere al coordinamento se avete dei dubbi, se non riuscite a venire a capo della vostra prenotazione. Potete scrivere alla mail coordinamento cittadino sanità senza l'accento gmail.com, quindi scriveteci e sicuramente vi rispondiamo, vi diamo una mano, interveniamo direttamente. Allora, adesso parliamo a qualcosa di cui abbiamo accennato poco fa. Fra un po' chiameremo anche una compagna della rete, una medica, della rete Sanitari per Gaza, che si è costituita un po' di tempo fa, su iniziativa di Firenze, degli operatori e le operatrici sanitarie di Firenze, ma che insomma adesso ha raggiunto anche altre città. Roma si è costituita, e una delle cose che era importante fare era stilare una lettera da mandare a tutti gli ordini delle professioni sanitarie, e certamente non perché si speri che questi ordini poi facciano qualcosa, ma perché questa assurdità di cui abbiamo parlato anche con il compagno infermiere di Firenze, che si ammazzino i medici, si ammazzino gli infermieri, si facciano esplodere gli ospedali, si spari sulle ambulanze e si impedisca ai feriti di essere curati e anche ai morti di essere sepolti, fra l'altro, e si distruggano tutte le il necessario per poter dare un'assistenza, la gente viene, i feriti vengono operati per terra e in situazioni fra l'altro igieniche che vi lascio immaginare e che in un ospedale sono ovviamente ancora più gravi. E parliamo di operazioni, di amputazioni, perché sotto i bombardamenti si viene dilaniati, e questo è ovvio, e senza anestesia, quindi possiamo immaginare. E oltretutto appunto i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari sono i primi obiettivi insieme ai giornalisti, questo è un altro discorso che magari prenderemo in un altro momento, insieme ai giornalisti della ferocia sionista. E questo e cosa succede? Che si parla tanto di umanità, l'abbiamo accennato anche nella telefonata prima, ci si riempie la bocca di umanità perché arrivano bambini e anche adulti, mi risulta, per essere curati qui, dopo che però magari ormai le loro condizioni sono compromesse, perché magari si potevano evitare amputazioni che però sono state necessarie per la situazione disastrosa, drammatica, sanitaria a Gaza, e ci si riempie la bocca di questo, ma non si prende posizioni. C'è un esercito che ammazza medici, giornalisti, infermieri, in questo modo, proprio con la volontà di farlo, proprio per distruggere qualsiasi tipo di resistenza, anche non riuscendoci, fra l'altro, che entra in un ospedale indisturbata, quindi evidentemente questi ospedali dove sono asserragliati i resistenti palestinesi non ci sono, e ammazza a sangue freddo delle persone che sono lì ricoverate. E allora è uscita questa lettera che è stata mandata, ripeto, agli ordini, ma che ognuno può mandare poi individualmente. Io adesso i riferimenti in questo momento non ce l'ho, ma penso che sia facile per chi lo vuole poi trovarli. Comunque questa lettera poi magari la pubblicheremo sicuramente anche sul sito e su Facebook del nostro coordinamento. E è un po' siccome è uscita qualche giorno fa, i numeri, parla di 22.000 vittime, sappiamo che ormai siamo prossimi alle 30.000, che i bambini ormai sono più di 10.000, e ricordiamoci che se non sono stati ammazzati sono comunque rimasti orfani, quindi ci saranno bambini a Gaza che vagano magari senza nessun tipo di assistenza, che non hanno più nessuno che si prenda cura di loro, malnutriti, feriti probabilmente, malnutriti o affamati addirittura. E fra l'altro nella lettera si dice anche, sempre a quella data, che 331 sono i sanitari uccisi anche al lavoro direttamente da cecchini, 99 sono stati presi prigionieri, tra cui direttori degli ospedali maggiori di cui non si è avuta più notizie. Ambulanze, cortili degli ospedali e carovane dell'ONU che tentavano di distribuire medicine sono state colpite, fosse comuni negli ospedali, molti pazienti morti per mancanza di macchinari, magari pensate ai dializzati, ai malati oncologici, ai neonati che hanno bisogno di terapie, insomma di terapie, perché magari prematuri o con dei gravi problemi. E come dicevo, molte amputazioni potevano essere evitate, e quindi questo è, diciamo, il quadro. Come medici e come persone, continua la lettera, chiediamo la cessazione immediata e urgente dei combattimenti per creare una condizione tale che permetta ai colleghi l'assistenza ai feriti, ai malati cronici e di tumore, non è a rischio che sia il piano ripristino delle comunicazioni da e verso i presidi sanitari e delle forniture di elettricità, acqua, cibo e soprattutto disinfettanti, dispositivi medicali e medicinali nella misura necessaria a salvare vite. Chiediamo pertanto a tutte le istituzioni e agli organismi politici di invocare il cessate il fuoco e l'apertura di una strada a una soluzione politica. e auspichiamo che i primi a farsi carico di quanto sta accadendo nella striscia di Gaza, facendo proprio ufficialmente questa richiesta, sono proprio gli ordini professionali che rappresentano le categorie di noi operatori sanitari, gli organismi accademici e delle aziende sanitarie, proprio in virtù dei principi ispiratori che ci legano al giuramento di Ippocrate, non più al più universale obbligo di restare umani. Questi sono alcuni stralci di questa lettera. Adesso proviamo a parlare con una dottoressa di medicina d'urgenza che comunque abbiamo già sentito tante volte e che fa parte ovviamente di questa rete. Quindi ancora una volta ripartiamo con la nostra musica, e questa volta però mandiamo una cosa che magari non c'entra, ma tanto per avere il tempo di chiamare questa compagna. Come annunciato, questa è l'ultima telefonata di oggi. Siamo con Francesca, medico d'urgenza che fa parte da subito della rete sanitaria per Gaza. Io, come ti dicevo prima, ho introdotto brevemente la questione, tu adesso lanciala come vuoi, perché mi sembra un'iniziativa importante.
Sì, grazie Antonella. Sì, è un'iniziativa importantissima, perché è una rete che si sta costituendo in tutta Italia, è partita da un gruppo di operatori sanitari da Firenze, però ognuno di loro ha cercato di coinvolgere altri colleghi, e a me è arrivata la mail appunto da alcuni colleghi, ho aderito da subito, per cui la prima riunione nazionale, se così si può chiamare, è stata il 28 dicembre. E appunto perché tanti di noi hanno cercato in questi mesi, risalto per la questione della Palestina, di mettere in evidenza quello che stava succedendo. Noi come operatori sanitari, quando viene colpito un ospedale, quando viene impedita la possibilità di curare i feriti, e quando vengono colpiti gli stessi operatori sanitari che a loro volta muoiono, ne sono morti 400 in questo periodo dal 7 ottobre, quindi è una cosa che ci lascia veramente senza fiato, ecco. E quindi sentivamo il bisogno di essere solidali con i colleghi, tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando lì in pessime condizioni, ma allo stesso tempo volevamo sollecitare, è ovviamente solidale, questo è scontato, con tutti i morti palestinesi, soprattutto i bimbi, si calcola che circa 10.000 ne siano morti in questo periodo. Noi volevamo comunque sollevare la questione anche a livello delle federazioni, degli ordini, dei vari professionisti del mondo della sanità e degli ordini stessi, dei medici, degli infermieri, dei farmacisti, dei veterinari, insomma, sollevare la questione presso queste sedi, che sono comunque sedi sussidiarie dello Stato, per a loro volta sollecitare il Ministero degli Esteri, il nostro governo, a riprendere quelle trattative diplomatiche di cui l'Italia aveva una grande scuola, per il cessate il fuoco immediato, l'istituzione di corridoi umanitari, in modo da permettere ai feriti di essere curati e trasportati in sedi idonee, e poi proseguire le trattative diplomatiche fino al cessato il fuoco completo e a trovare una soluzione che rispetti i palestinesi. Certamente anche noi non ce l'abbiamo con gli israeliani, che a loro volta nel loro paese stanno protestando contro il governo di quel paese, che è un governo notoriamente di destra e che vuole perseguire proprio lo smantellamento della Palestina, e invece ci sono israeliani che stanno protestando e che non parlano di contro i fratelli palestinesi, ecco. Quindi noi stiamo anche preparando delle liste che appena sarà possibile, in cui, insomma, qualora aprono i varchi e ci sono colleghi di tutte le specialità che sono richieste, soprattutto chirurghi vascolari, ma anche medici e infermieri, specialisti in patologie traumatiche, eccetera, per poter andare a dare una mano d'aiuto. Nel frattempo alcuni feriti sono stati portati in Italia. Adesso noi qua nella rete di Roma e del Lazio abbiamo saputo che c'è una donna al San Camillo, e alcuni operatori si sono attivati per andarla a trovare, per vedere anche, per capire anche le esigenze loro quali sono. C'è bisogno di mediatori culturali per la traduzione, perché è chiaro che sono persone che non parlano in italiano, quindi anche per spiegare le loro esigenze ai medici e il personale, insomma. Quindi c'è bisogno di mediatori culturali che facciano da interfaccia con i pazienti. Altri sono stati portati in altri ospedali, si parla di tanti bambini, vediamo, insomma. Noi siamo disponibili anche ad agire da qui, ecco.
Guarda, da quello che ho capito parlando con un compagno della rete di Firenze, si lanciano dei numeri, ma poi in realtà non mi ricordo adesso quanti diceva che sarebbero dovuti arrivare, per esempio, al Maier di Firenze, e ospedale pediatrico, poi ne sono arrivati tre, non, cioè questa cosa è un po' poco chiara, sì, perché non facciamo, sì, cioè è arrivata una donna, qui ci sono credo decine di migliaia di feriti, che, sì, e quindi diciamo o se fa una cosa seria o se no è propaganda, cioè io con tutto rispetto, meno male è stata fortunata questa donna e sono fortunati i bambini che arriveremo, che arriveranno, però insomma mi pare che siano veramente,
sì,
gocce,
no,
nel mare,
sono,
cioè,
cifre,
bisogna
di fronte all'immane tragedia, sono cifre ridicole.
Sì, anche perché poi è come dire, vabbè, poi vengono qua mentre lì continua la mattanza, insomma, è quella che bisogna fermare, come dicevi.
Infatti noi ovviamente siamo interessati soprattutto al discorso del cessate il fuoco immediato, e il ripristino della pace, ma il Medio Oriente si sapeva, si sa da sempre che è una polveriera, e a me è questo che fa rabbia, che ci sono le superpotenze che alimentano questa polveriera, perché è quello che va avanti così insieme, sono le industrie delle armi. Come si fa nel 2024, e questo io lo dico sempre, a pensare a guadagnare distruggendo il pianeta, distruggendo, ammazzando le persone, cioè è una cosa inconcepibile.
Beh, questo, la guerra, diceva qualcuno, è la spremuta della politica, o la politica è la spremuta dell'economia, quindi capitalismo e guerra sono un binomio assolutamente inscindibile, quindi quando
è vero,
imperialismo, colonialismo, anzi questo tipo di neocolonialismo che c'è in Palestina, che è differente da altri perché non prevede, diciamo, la schiavitù dei nativi, usata come manodopera eccetera, ma proprio prevede la loro cancellazione con la sostituzione, esatto, di un'altra etnia, o come la vogliamo chiamare. Quello che succede in Palestina credo sia inaudito, e anche le proteste che ci sono, a cui tu facevi riferimento, sicuramente sappiamo che ci sono gli ebrei per la pace, che in tutto il mondo molti insomma, di origine ebraica si sono espressi contro lo Stato di Israele, e sono stati chiamati antisemiti pure loro, fra l'altro. Quindi, ma queste proteste in Israele che c'erano prima riguardo al governo Netanyahu, adesso, e che comunque non avevano nessuna intenzione di mettere sul campo anche la questione palestinese, la libertà vale per gli israeliani, i palestinesi no, adesso si concentra sulla questione degli ostaggi, che evidentemente fa rabbia perché la sta gestendo in una maniera veramente schifosa lo stesso Netanyahu, gli è sparato addosso, cioè è successo, lo dicevamo prima in trasmissione. Quindi insomma Hamas ha proposto, almeno queste sono le notizie di oggi, per il rilascio degli ostaggi di cessare i bombardamenti e il ritiro delle truppe. Netanyahu ha detto che non se ne parla, tra l'altro lui pure è ostaggio della destra, esiste una destra, pare, più a destra di Netanyahu e nella sua coalizione, e che è assolutamente contraria a questo, di un centro, diciamo, che invece è più morbido. Vedremo quello che succederà. Lui ha tutti gli interessi di continuare su questa strada, perché fino a quel momento credo il suo governo non potrà, in una situazione di guerra difficilmente cadrà.
Certo, infatti è questo, è sempre l'idea, no, di avere il superpotere per comandare sulle persone, è potere di vita o di morte, è una cosa che secondo me, a parte, vabbè, ovviamente inaccettabile, però questi sono intrisi proprio di potere, di fama, di potere, io non riesco a capacitarmene. Noi come operatori sanitari, è chiaro, l'ho detto prima, non possiamo assistere, ci sentiamo comunque inermi, ma qualcosa va fatto, certo, andava fatto, e abbiamo organizzato questa rete. Ora vediamo se...
Speriamo si allarghi, che le sensibilità...
Certo, che la nostra spinta anche sugli ordini possa in qualche modo incidere per attuare il cessate il fuoco immediato e l'istituzione almeno dei corridoi umanitari, quelli veri, per portare tutto ciò che serve, perché serve anche materiale medico, materiale sanitario, quindi
il problema è che lì, per esempio, le sale operatorie non ci sono più, c'è rimasto che in un ospedale, quindi insomma pure questo bisognerà ragionarci.
Certo, va bene.
Ti ringrazio tanto, Francesca, ne continueremo a parlare anche delle sicuramente prossime iniziative di questa rete, che è nata da poco, ma insomma è già molto attiva. Va bene?
Già molto attiva, sì, è stato fatto ieri, questo mi sono, non so se ho parlato.